Mille voci.
È mercoledì ed è il giorno delle aziende, allora buongiorno a voi tutti da Antonio Bolzani e da Nicola Colotti, presenti qui a Serocca d'Agno, e proprio a Serocca d'Agno continua il nostro viaggio alla scoperta delle realtà industriali della Svizzera italiana. Oggi siamo ospiti della ditta orologiera Timex Group. Come tutte le altre circa 30 aziende presenti sul territorio della Svizzera italiana, aziende che producono tutti i componenti necessari per la realizzazione di orologi, anche la Timex Group è attiva nella produzione e nella commercializzazione di orologi per grandi marchi di prestigio internazionale nell'ambito della moda. La Svizzera, lo sappiamo, è riconosciuta in tutto il mondo per i suoi orologi, tra le regioni trainanti nella realtà orologiera. Oltre al Ticino c'è la Romandia con i cantoni Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vaud. In questo particolare settore, appunto, la Romandia e il Ticino sono degli attori economici importanti e direi anche preponderanti, perché l'industria orologiera svizzera può vantare una lunga e rinomata tradizione e questa azienda è leader incontestata in termini di valore nelle esportazioni. Quindi andiamo a capire, andiamo a spiegare, soprattutto andiamo a raccontare quello che viene fatto qui alla Timex Group di Serocca d'Agno, chi c'è, chi ci lavora, come si lavora e soprattutto qual è la filosofia che sta alla base di questa azienda. Iniziamo subito a presentare uno degli ospiti che abbiamo al nostro tavolo in questo palazzo dove c'è tantissima gente che sta lavorando. Allora, buongiorno e benvenuto, ma è lei che deve dire benvenuto a me, Paolo Marai, che è l'amministratore delegato della Timex Group. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno e grazie per l'ospitalità.
No, grazie per averci coinvolto in questa fantastica iniziativa.
Allora, noi siamo arrivati, non è stato facile trovare il posto, siete un po' sperduti qui a Serocca d'Agno tra tante altre aziende e non si vede tantissimo, però ci ha raccontato prima di questa emissione che voi producete e poi commercializzate degli orologi. Partiamo da qui, partiamo da molto lontano, poi andiamo un po' più nello specifico.
Sì, partiamo da lontano nel senso che è vero, abbiamo una relativa scarsa visibilità in quanto, diciamo così, il nostro lavoro preponderante è quello appunto di produrre orologi e poi commercializzarli in un ambito molto internazionale, quindi in realtà il nostro prodotto si rivolge poi all'esportazione per oltre il 90% del nostro fatturato e della nostra produzione, quindi, come dire, non abbiamo volutamente attirato l'attenzione del consumatore finale direttamente alla fine sulla nostra fabbrica e sui nostri uffici. Diciamo che la parte commerciale viene poi gestita attraverso una rete di distribuzione, anche per la Svizzera ovviamente, però diciamo la nostra è una sede prettamente, potrei dire, di industriale, quindi di produzione e naturalmente di marketing anche, ma non è rivolta al consumatore, quindi per questo siamo un po', fra virgolette, anonimi.
Allora, esportate dove soprattutto esportate gli orologi?
Allora, lavoriamo per grossi marchi della moda di rinomata fama mondiale e quindi abbiamo il vantaggio di appoggiarci sulla notorietà di questi marchi e quindi anche su quello che è una loro distribuzione esistente, anche se in molti casi sono stati gli orologi ad aprire determinati mercati. Faccio l'esempio del Medio Oriente, dove noi con gli orologi siamo più forti noi dei marchi a cui facciamo pubblicità in un certo senso portando il loro marchio. Altri mercati indubbiamente è il marchio che fa da traino, per esempio in Asia è prevalentemente il marchio che ci ha fatto da traino, quindi ha permesso di rivolgersi a un consumatore che già conosceva il marchio, quindi c'è un buon bilanciamento. In alcuni mercati siamo più forti con la parte orologeria, in altri mercati è più forte il marchio, che naturalmente può contare su una molteplicità di categorie di prodotto, quindi sugli occhiali, i profumi, l'abbigliamento, gli accessori in pelle, le borse, le scarpe, eccetera. Quindi si capisce che c'è una varietà, una pluralità di prodotti che tutti supportati dallo stesso marchio fanno molta sinergia.
Ecco, facciamo un esempio di marchio che ha anche i vostri orologi.
E noi lavoriamo, il nostro primo marchio, lo cito per primo perché è il primo con cui siamo partiti in questa avventura dal 2005, è il marchio Versace, e che quindi tra virgolette, un po' nel nostro cuore, nel senso che è stato il nostro punto di partenza, quello che ci ha permesso poi di ampliare naturalmente a tutta una serie di altri marchi e sviluppare la nostra attività in maniera sempre più crescente.
Però nel marchio Versace, ad esempio, c'è l'orologio Timex o c'è l'orologio Versace?
No, noi lavoriamo su licenza dei marchi, quindi nel caso l'orologio Versace è marchiato Versace. Il consumatore finale compra un orologio Versace. Quindi noi ci dobbiamo fare garanti nei confronti della marca della qualità del prodotto, uno dei motivi per cui per esempio li produciamo qua in Svizzera, dovendo garantire certo. a dei marchi non nostri una qualità che deve essere assolutamente non solo certificata ma veramente insomma, consistente.
Però signor Marai, nel mondo si vendono anche gli orologi Timex.
Sì, Timex è uno dei marchi del nostro gruppo, come ha detto lei all'inizio noi siamo Timex Group. All'interno di Timex Group ci sono diverse realtà, c'è il marchio Timex che è un marchio storico dal 1870 in America, basato in America, nel Connecticut, quindi a metà strada fra New York e Boston, dove proseguono tuttora le attività relative al marchio Timex. Abbiamo tutta una serie di altri marchi poi in licenza che sono posizionati in varie fasce di prezzo. Qua in Svizzera, diciamo, siamo completamente dedicati alla parte alta del mercato orologiero, quindi il prodotto qualitativamente più valido che è il prodotto Swiss Made, che ha delle caratteristiche diverse certamente dagli altri marchi del nostro gruppo.
Per quanto riguarda l'aspetto marketing, l'aspetto vendita, è più importante dire che l'orologio è svizzero, viene dalla Svizzera? È più importante dire che comunque c'è una garanzia che risale a una tradizione molto lunga, centenaria, più che centenaria di industrie che hanno prodotto, fabbriche che hanno prodotto negli anni orologi di marca ma anche di qualità.
Diciamo che la scelta del nostro gruppo è appunto quello di differenziare le varie attività, per cui per esempio per il marchio Timex, che è un marchio americano, il Made in America può essere estremamente rilevante e non lo sarebbe affatto per noi. La nostra scelta con i nostri marchi è quello appunto di appoggiarci alla tradizione e alla cultura orologiera svizzera e farne un valore aggiunto per il nostro prodotto. Quindi il consumatore che quando compra un prodotto di questi marchi di qualunque categoria spende delle cifre decisamente importanti, anche quando si rivolge all'orologio richiede una qualità che sia in qualche modo anche certificata, e lo Swiss Made è indubbiamente un certificato tutt'oggi riconosciuto molto valido.
Con noi c'è anche il direttore della Timex Group, che è Alessandro Recalcati. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno,
grazie
a
anche a lei per l'ospitalità. Direttore Recalcati, allora, il fatto di dire siamo svizzeri, produciamo, esportiamo, i nostri orologi girano per il mondo, questo è un, diciamo così, è un obiettivo che voi dovete mantenere, perché dovete mantenere i vostri gruppi di produzione, è un onere, un onore. Che cosa c'è alla base di tutto questo?
Ma questo sicuramente è un grande onore, quello di poter produrre per marchi importanti un prodotto di altissima qualità realizzato in Svizzera. Come diceva prima il dottor Marai, la qualità svizzera è unica in generale, ma specificatamente nel settore orologiero è una tradizione di lunghissima data. È importante sottolineare come anche negli ultimi anni ci sia stata sempre più da parte della Svizzera proprio una ricerca di rendere questo prodotto sempre più esclusivo e unico, proprio con l'introduzione di nuove regolamentazioni a partire dal 2017, in cui l'orologeria svizzera, per essere considerata tale, deve avere sempre una maggior presenza e valore di prodotto realizzato in Svizzera. Ed è proprio per questo che il nostro gruppo ha deciso di fare un grosso investimento. A partire dal 2016 abbiamo impiantato proprio qui, dove siamo adesso a fare questa trasmissione, questo centro di produzione, che è sicuramente un'eccellenza nel nostro gruppo, ma un'eccellenza anche del Ticino, perché qua vengono realizzati e prodotti e assemblati, ma non solo, anche sviluppati attraverso i nostri ingegneri, tutta la parte di nuovo prodotto sempre dell'orologeria, vengono realizzate diverse attività, tra cui anche uno degli ultimi progetti introdotti è stato proprio la produzione di movimenti Swiss Made. Oggi abbiamo una produzione, abbiamo circa 35 persone che operano e che praticamente coprono interamente la produzione dei nostri marchi.
In cosa consiste fabbricare un orologio?
Beh, fabbricare un orologio è molto più complicato di quello che uno si possa immaginare.
Difatti, perché
l'orologeria, l'orologio, io quello che dico sempre, è un piccolissimo oggetto ma che ha delle caratteristiche uniche, sia in termini di design, Perché se noi pensiamo alla quantità di modelli, di prodotti che vengono realizzati da tutti i brand nel mondo, è incredibile, eppure uno è sempre diverso dall'altro. Quindi c'è una ricerca nel design estremamente sofisticata. È un prodotto sofisticato in primis in termini estetici. Ma non solo, è un prodotto estremamente sofisticato anche in termini proprio costruttivi. Ovviamente ci possono essere poi, l'orologeria si sviluppa in diverse tipologie di prodotto, che può andare da un prodotto più commerciale a prodotti di altissimo valore, e sicuramente tutta la parte alta, fascia alta di questo prodotto, la Svizzera è proprio la patria dove vengono realizzati. Tecnicamente, dicevamo, è un prodotto piccolo, ma è un prodotto che contiene tantissime parti di natura diversa, cioè natura può coinvolgere i pellami, può coinvolgere come prima cosa materiali molto diversi, materiali che possono andare dall'acciaio, ma anche materiali più nobili come materiali pregiati, oro, platino, argento, o materiali più tecnologici come possono essere la fibra di carbonio, e ovviamente richiedono competenze e tecnologie diverse nella realizzazione e nella produzione. Vi è poi tutta la parte, come dicevo, dei pellami, che possono essere pellami per la lavorazione dei cinturini, che vengono da diverse parti del mondo, ma sempre con lavorazioni, e soprattutto lavorando nell'ambito della moda, sempre più particolari. Quindi quello che voglio trasmettere è che è un prodotto estremamente sofisticato e complicato.
Io leggevo ieri che un orologio meccanico semplice contiene all'incirca 130 componenti, gli orologi invece più complessi e più sofisticati alcune centinaia.
Assolutamente.
Non so se è vero.
No, è assolutamente vero. Qua si entra, ovviamente, soprattutto quando si parla di qualche centinaia di componenti, nella quella che è proprio il cuore dell'orologeria svizzera, quindi della tradizione. C'è una grandissima competenza dietro la produzione di questi pezzi, che in molti casi sono pezzi unici. Ci sono maestri orologiai, soprattutto nella Svizzera interna, che hanno portato avanti questa tradizione e continuano a portarla avanti, proprio perché nel mondo continua ad esserci una ricerca di questa tipologia di prodotto e un fortissimo apprezzamento verso questo tipo di manifattura.
Quindi tantissimi componenti. Voi siete in quanti qui a Serocca d'Agno?
Noi qua siamo in 35.
35 persone, dipendenti donne e uomini, suppongo.
Dipendenti donne e uomini, prevalentemente donne. Qua abbiamo una grande presenza femminile, proprio per la tipologia anche di lavorazione che viene effettuata. Quindi qua si parla, nell'orologeria ovviamente si parla sempre di piccole parti, grande attenzione, e in queste le donne sono sempre delle maestre, ecco, in questo senso.
Signor Calcati, abbiamo detto dei vostri dipendenti, alla mattina accendono dei bottoni, accendono delle macchine o fanno lavorare le mani per costruire gli orologi?
Come le dicevo prima, l'orologeria
è un lavoro manuale
e è un lavoro anche di alta competenza, perché per poter far lavorare le mani bisogna prima crearlo l'orologio, quindi è richiesta prima una lavorazione da parte di ingegneri, proprio per definire in termini dimensionali o i cicli produttivi stessi, dopodiché si entra in una grandissima manualità. Quello che dico sempre io, noi qua siamo 35 persone, ci sono una realtà molto importante in Ticino, l'orologeria richiede comunque sempre molta manualità, benché negli anni siano stati introdotti diversi macchinari che possano semplificare o migliorare anche alcune fasi di assemblaggio, ma il tutto è sempre poi tenuto assieme da una grande manualità e dedizione delle persone. Il bacino di utenza del Ticino per noi è fondamentale, perché c'è una competenza storica proprio nella fase di assemblaggio dell'orologio.
Le materie, tutte le materie prime però vi arrivano dal momento che voi consegnate un prodotto finito.
Assolutamente, noi questo
le
è
ricevete.
Il punto in cui riceviamo tutta la componentistica, una parte viene anche prodotta qua, come dicevo prima, movimenti in parte li produciamo qua, o anche quadranti facciamo delle attività di produzione, dopodiché avviene un assemblaggio e tutta la fase di controllo qualità. Ovviamente, come diceva prima il nostro amministratore delegato, noi abbiamo un obbligo verso i nostri brand che gestiamo nel garantire un livello qualitativo d'eccellenza, che solo una produzione localizzata in un territorio come quello svizzero, proprio per le competenze che detiene, può essere ottenuta.
Torniamo all'amministratore delegato, al dottor Paolo Marai. Dottor Marai, abbiamo detto diverse volte in questi primi 20 minuti di trasmissione, in questo primo quarto d'ora abbiamo utilizzato la parola eccellenza, qualità, eccellenza, eccellenza e qualità, ma non siete gli unici al mondo a vantare l'eccellenza, la qualità. Come si fa a stare a galla?
Beh, importante è, diciamo così, tramutare delle parole in fatti concreti. Tenga presente che ci sono paesi dove, quando l'orologio viene ricevuto prima di finire sul mercato al consumatore finale, ci sono aziende che li analizzano con la lente di ingrandimento, e se sul quadrante ci fosse un granello di polvere viene considerato un prodotto difettoso. Questo per far capire che non basta più la natura umana, cioè non è neanche l'occhio che controlla il prodotto, c'è chi li controlla con le lenti di ingrandimento. Quindi, per far capire dove siamo arrivati sul prodotto svizzero.
E quindi non basta più nemmeno dire siamo svizzeri, quindi andiamo sul sicuro.
No, quando ricevono il nostro prodotto se lo controllano. Ci sono paesi che fanno controlli estremamente accurati, proprio perché quando poi il prodotto va al consumatore finale tutti vogliamo poter garantire questa eccellenza di cui si parla.
Soprattutto quindi, se poi il prodotto va in un mercato del lusso.
Soprattutto sul mercato del lusso, soprattutto per le nostre fasce prezzo, con un costo che è spesso significativo per il consumatore finale.
Cosa costa un vostro orologio?
Ma diciamo che la nostra produzione varia, diciamo, con prezzi al pubblico che vanno dagli 800 ai 3500 euro. Questo si è molto abbassato rispetto al passato. Nel passato, parlo prima della crisi del 2008, sì, la fascia prezzo erano molto più alte, c'era un consumo
a livello di prezzi
di prodotti molto più ricchi, con diamanti eccetera, che si è molto abbassato purtroppo.
C'è una cosa che mi interessa capire: i prezzi li decidete voi o li decidono i grandi marchi?
No, i prezzi decidiamo noi, nel senso che il marchio ci dà un riferimento di dove vogliono il posizionamento di un prodotto, che deve essere compatibile con le altre categorie merceologiche della marca. Poi all'interno delle collezioni siamo noi a decidere se il prodotto viene collocato più verso
il prezzo
di ingresso o verso l'alto di gamma. Naturalmente noi cerchiamo di coprire più facilmente le fasce alte, ma quello che determina il prezzo alla fine non siamo né noi né la marca, è il consumatore. Cioè, se azzecchi il prezzo giusto per il consumatore funziona, se no non funziona, quindi non sembra, ma alla fine è il consumatore che detta legge.
E allora magari ci può aiutare in tutto questo discorso, anche se non sarà facile per lei, perché abbiamo già detto un sacco di cose interessanti e importanti, ci può aiutare la signora Luisa Luparia o Luparia?
Luparia.
Luparia, buongiorno signora.
Buongiorno.
Allora, lei si occupa invece dell'aspetto marketing, giusto?
Esattamente.
Ecco, marketing e management.
Sì, io sono responsabile in particolare di un brand, sono in realtà ormai in azienda da diversi anni, sono cresciuta con l'azienda e quindi ho potuto vedere anche come questa realtà nel corso degli anni ha acquisito sempre maggiore rilevanza per i mercati e poi soprattutto per il consumatore finale. Quando parliamo di orologi, quello che non dobbiamo mai dimenticare è di essere proprio rilevanti per il cliente di oggi, che è un cliente che è sempre più esigente ed è un cliente che è in costante evoluzione, quindi anche la nostra sfida a livello proprio di marketing e di comunicazione è di raccontare delle storie che possono piacere al nostro cliente. L'orologio è sempre stato un classico bene che dava status, ma in realtà anche lo status in questi anni, il concetto di status è cambiato, perché se prima c'era molta ricerca del possesso degli oggetti di lusso, adesso diciamo il paradigma sta un po' virando verso un'essenza, un essere, dall'avere all'essere, quindi un'attenzione sempre maggiore da parte del consumatore verso acquisti etici o comunque di prodotti che abbiano anche dei messaggi di sostenibilità sociale, ambientale, di vario tipo.
Però raccontare delle storie sugli orologi non è evidente, perché a me francamente, come singolo consumatore, l'orologio deve darmi l'ora e basta, non deve raccontarmi una storia.
Ma in realtà ormai tutti noi per l'ora utilizziamo il telefono, quindi
tra l'altro
esatto.
Oppure un orologio di diciamo così di basso prezzo.
L'orologio dal nostro punto di vista è un accessorio, con anche i marchi che rappresentiamo l'orologio è proprio per il nostro consumatore un modo per esprimere la propria personalità, quindi anche un accessorio che va a completare il look e che permette anche al cliente di proiettare all'esterno verso gli altri un'immagine di sé, e quindi l'orologio più sportivo che darà ovviamente un'immagine più dinamica, o magari una edizione limitata invece proietterà un'immagine di maggiore ricercatezza, diciamo, di gusto del nostro cliente.
Quindi secondo lei il consumatore compra un orologio e con l'orologio vuole rappresentare, diciamo, un po' così la sua personalità, il suo carattere,
sì,
il suo modo di fare, il suo modo di essere.
Una serie di valori che sono poi in primis i valori a loro volta rappresentati dai brand di riferimento, quindi...
Questi valori, dottor Recalcati, però sono tutti valori che si rivolgono ad un pubblico che è attento a certe cose della vita. Poi c'è un altro pubblico, un altro tipo di consumatori che non sono così attenti, o che sono attenti più a altri valori, che non ai valori, diciamo così, molto estetici, molto dell'apparire, del far vedere che ho un orologio di marca, che costa, che appartiene al settore del lusso.
Allora,
signor Recalcati,
indubbiamente... noi ci rivolgiamo a quei clienti che apprezzano e
cercano.
Riescono ad identificarsi attraverso i brand che noi rappresentiamo. Ecco. Devo dire che oggigiorno, soprattutto in paesi e in parti del mondo come possono essere l'Asia piuttosto che gli Stati Uniti o il Medio Oriente, c'è una fortissima ricerca del brand. Anche per un settore, un brand, anche per un prodotto come potrebbe essere, come è l'orologeria. E quindi è proprio su questa tipologia di cliente che noi puntiamo e andiamo a far leva. Ecco.
Non sul comune cittadino, quindi il vostro cliente, diciamo, finale ha una certa auto, ha un certo orologio, ha un certo stile di vita.
In una certa...
Si identifica con certi valori.
Esatto. Come...
Che sono valori però un po' esclusivi, mi scusi.
Allora, l'identificarsi in certi valori dipende da qual è il brand di riferimento, quindi non è necessariamente detto che siano brand esclusivi, però l'identificazione in un brand è una cosa sempre più diffusa oggi, ecco.
Diciamo allora che sono valori che necessitano di un discreto, buono, importante, ottimo patrimonio finanziario.
Ripeto, noi anche all'interno del nostro gruppo noi abbiamo diversi brand, ad esempio il brand che rappresenta proprio l'azienda, che è il brand Timex, in questo caso è un brand, quindi una persona si può identificare, ma non necessariamente un prodotto esclusivo o costoso. Timex in questo caso rappresenta, non è un prodotto realizzato in Svizzera, ma è un prodotto che si rivolge a un, diciamo così, a un pubblico estremamente vasto e variegato, con un prezzo estremamente accessibile. E quindi, ma anche in questo caso c'è un'identificazione da parte del consumatore in questo. Ovviamente poi i brand rappresentano valori diversi, come possono essere in questo caso i nostri brand che rappresentiamo della moda, oppure potrebbero possono essere i brand della tradizione proprio svizzera orologiera. Anche in questo caso ci sono proprio valori identificativi che portano poi a segmentare proprio il consumatore.
Ma alla fin fine della fiera, mi scusi, quanto di svizzero hanno i vostri orologi?
Allora, se dobbiamo fare un'analisi...
Quanto c'è di svizzero a livello anche di design, di estetica?
C'è moltissimo. Come prima cosa, un'azienda che è localizzata in Svizzera da oltre 20 anni, con una presenza proprio integrata all'interno del territorio ticinese, quindi Svizzera estremamente rilevante. C'è tutta la parte di ingegneria, quindi noi abbiamo poi ingegneri svizzeri che si occupano della parte di industrializzazione, di sviluppo dei prodotti stessi, la parte di tutta la fase di assemblaggio, nonché la produzione dei componenti. La Svizzera ha una grossa tradizione nella produzione della componentistica dell'orologio, sicuramente per quanto riguarda i movimenti, tutti i movimenti che vengono utilizzati sono realizzati
le tecnologie svizzere,
quindi tecnologia, ma anche parti, ad esempio
la
come la parte meccanica, il quadrante dell'orologio, quindi di svizzero c'è veramente molto. Come dicevo prima, sempre più, anche perché proprio la legislazione svizzera è andata in questa direzione, cioè restringendo sempre più i parametri in modo tale da avere su un prodotto chiamato un orologio Swiss Made deve avere determinate caratteristiche e valore di prodotto realizzato proprio sul territorio svizzero.
Bene, Nicola Colotti ha ascoltato pazientemente e attentamente quanto dicono i nostri ospiti.
Anche perché di industria orologiera ce ne siamo occupati più volte, anche a mille voci, anche parlando un po' di storia dell'industria orologiera. Sappiamo quanto l'orologeria svizzera ha dovuto lottare poi negli anni 70-80, quando c'è stato poi anche prima addirittura l'avvento dell'orologeria giapponese, poi la nascita del gruppo Swatch che in qualche modo ha cercato di riposizionare l'industria orologeria svizzera, e il ritorno oggi invece delle grandi marche dell'orologeria svizzera, che sono effettivamente, quando si parla di brand, un brand che si afferma sempre e comunque nel mondo. L'orologio meccanico Swiss Made rimane comunque un prodotto di esportazione, che magari è anche di nicchia, però comunque sempre vincente. Quello che viene da chiedersi adesso, anche rispetto a quanto fate voi, è come mai c'è stata questa tendenza, credo negli ultimi decenni ormai, potremmo dire, di marche che non sono, diciamo, primitivamente legate all'orologeria, quindi le marche che voi in questo momento state servendo anche storicamente, appunto da Versace a Ferragamo eccetera, che però si sono buttate nel mondo dell'orologeria. E quindi a un certo punto viene da chiedersi: il marchio orologiero svizzero che ha fatto storia, potremmo citare tantissime marche che sono famosissime nel mondo intero, oggi in qualche modo viene, non dico rivaleggiato, però a un certo punto uno dice: sto comprando un orologio svizzero o un orologio che è fatto in Svizzera che però ha un brand che non è svizzero? E quindi alla fine c'è il rischio di fare un po' di confusione. Quindi come ci si orienta in tutto questo, mantenendo sempre comunque il valore Swiss Made come elemento vincente? Adesso forse vi risponde il manager Paolo Marai.
Innanzitutto vorrei fare un piccolo excursus. Questo passaggio di cui oggi parliamo, specificatamente all'orologio, è un passaggio che è avvenuto per natura in tutta una serie di altri prodotti, di altre categorie merceologiche, nel senso: una volta uno comprava un paio di scarpe perché erano fatte di cuoio italiano, cucite a mano dal pellettiere fiorentino. Altrettanto facevano le signore con le borse, doveva essere il cuore di nascita del prodotto sempre Firenze, perché c'erano i migliori pellettieri, eccetera. Le cravatte uno se le comprava solo se era la cravatta di seta fatta a Como, e via dicendo. Tutto questo è scomparso nella moda, cioè dal prodotto siamo passati al marchio. Oggi uno compra la cravatta perché è firmata XY, compra la borsa perché c'è il marchio che gli piace, compra la scarpa perché c'è il marchio che gli piace. Cioè, si è perso completamente il prodotto a discapito del marchio. Nell'orologeria questa onda lunga è arrivata, devo dire, con alterne vicende, nel senso che in alcuni casi in maniera molto positiva per i marchi, in altri casi anche per il prodotto. Innanzitutto l'altissima orologeria è rimasta un patrimonio dell'orologeria tradizionale svizzera, inattaccabile. Tutti i marchi che hanno cercato di avvicinarsi, anche marchi molto blasonati, non sono comunque riusciti a scalfirla neanche lontanamente. Quindi l'altissima orologeria svizzera rimarrà patrimonio del prodotto. Ma nella fascia media, diciamo così, il marchio prevale. Ma perché prevale il marchio? Semplicemente per una capacità di comunicazione. Cioè, un marchio medio di orologi comunica il suo marchio. Il marchio fashion comunica con l'orologio, col profumo, con le scarpe, con i vestiti, con le borse. Lei può immaginarsi: un consumatore apre una rivista e vede un certo marchio, non stiamo a nominarlo, ma un certo marchio lo trova 1, 2, 3, 4, 5 volte. Se è una marca e solo orologi, lo può trovare al massimo una volta. L'orologio non è che si mette a fare 5 pubblicità sulla stessa rivista. Quindi l'esposizione ai marchi della moda è molto più forte rispetto ai marchi tradizionali. Quindi, soprattutto nei, diciamo, quelli che io chiamo i mercati emergenti, ormai sono emersi, erano emergenti, però ce ne sono sempre di nuovi di mercati emergenti, i marchi della moda hanno avuto molto più appeal dei marchi tradizionali di orologeria. Quindi se parliamo dell'Asia, parliamo del Medio Oriente, parliamo un domani dell'Africa, sicuramente un marchio importante della moda ha molta attrattività sul consumatore in generale, per le varie categorie merceologiche. In Europa questo vale un po' meno, ma perché? Perché in Europa la tradizione orologeria è molto forte. Cioè, per circa 200 anni noi siamo stati abituati che l'orologio era la tal marca, e quando io ho iniziato a lavorare in questa azienda, mia madre stessa mi ha detto: ma l'orologio Versace, scusa, ma l'orologio deve essere Omega, non è Versace. Ecco, proprio per dirla banalmente. Però il rovescio, anche diciamo nella situazione europea, è quello che citava prima Luisa, cioè che comunque oggi per una parte del consumatore, non per tutti, l'orologio è diventato un accessorio, cioè la funzione di timekeeping è morta, cioè chi se ne frega di sapere l'ora dall'orologio. Mia figlia mi porta via degli orologi, dico ma aspetta, questo qua sì, è un però... campione, non funziona, fa no ma mi sta bene col mio vestito di stasera. Cioè,
però diventa... fra un po' Versace fa anche lo yogurt, è un bene.
Versace non farà mai lo yogurt, nel senso che se esistesse uno yogurt talmente di lusso che rappresenta il DNA della marca, lo potrebbe fare, però trovo difficile che lo yogurt possa rappresentare il DNA della marca. Questo è
non la... è un bene di lusso.
Non solo, ma è la capacità di interpretare il DNA della marca. Negli orologi noi crediamo che con lo Swiss Made ci sia una forte capacità di interpretare il DNA della marca. Abbiamo citato Versace, ma potremmo citare altri marchi che sono molto diversi e molto lontani.
Ad esempio?
Ma per esempio un altro nostro marchio è Ferragamo, che notoriamente si rivolge a un target di consumatore molto diverso da quello di Versace. Beh. Quindi il discorso che si faceva prima, voi vi rivolgete alla nicchia, sì, ma cerchiamo anche di avere una pluralità di marchi per andare a, diciamo così, innanzitutto a non competere fra i marchi stessi, ma anche andare a cogliere opportunità diverse con target di consumatori diversi.
Dopo ci si può chiedere, ci si potrebbe chiedere se è giusto che il mondo va verso i marchi e non più verso i prodotti, ma questo è un oggetto, un tema di un'altra trasmissione. Sono le 11.36, anche il nostro orologio, che non è un, non so se è un, appartiene a un grande brand, comunque le ore le segna, signora Luparia, e quello che ci serva, quello che ci serve sono le ore, e quindi sono le 11.36. Brano musicale, se volete partecipate come sempre, sapete i nostri numeri, quindi sono benvenuti i vostri messaggi. Poi torniamo in diretta qui alla Timex Group di Sarocca d'Agno per raccontare quello che appunto viene fatto in questa azienda.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Yes, this is a good sign.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Siamo sempre in diretta dalla Timex Group di Serocca d'Agno, in questa fabbrica, in questa ditta che produce, commercializza e vende, ovviamente esporta orologi, orologi nel campo dell'alta moda per grandi marchi di prestigio internazionale, appunto nell'ambito della moda. Con noi ci sono tre ospiti, la signora Luisa Luparia, Paolo Marai e Alessandro Recalcati. Sono qui nel nostro studio qui di Serocca d'Agno, qui alla Timex Group. Al telefono dovremmo avere Oliviero Pesenti, che è presidente dell'associazione ticinese Industria Orologiera. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi gli ascoltatori.
Grazie mille. Allora, forse ha sentito lei una parte di trasmissione che abbiamo fatto finora qui alla Timex Group di Serocca d'Agno. Signor Pesenti, la domanda dopo tutto quello che abbiamo detto è: ma l'orologio oggi è un accessorio? È ancora orologio? Cosa sta diventando?
Un accessorio? Beh, diciamo che l'orologio da sempre è stato qualcosa di particolare nel mondo industriale, ma anche nella nostra vita quotidiana. È un prodotto comunque che crea passione all'orologio, che crea emozione, e dunque è un qualche cosa che anche è stato utilizzato nel tramandare nelle varie generazioni, da famiglia, da nonno, da padre in figlio, qualche cosa di particolare, appunto questa passione, questa emozione che dicevo prima. Dunque, oltre che essere un prodotto col quale si legge anche l'ora, è un prodotto soprattutto che crea questa passione, questa emozione per chi lo porta.
Però si è detto che il prodotto sta diventando sempre più marchio, e quindi oggi, lo hanno detto i nostri ospiti, i consumatori o certi consumatori sono più attenti al marchio, al tipo di brand, come è stato detto più volte. Allora, non si rischia di perdere un po' quella che è la tradizione dell'orologio svizzero? Penso all'orologio Omega, perché si va più che altro sul marchio, che può essere Armani, può essere Versace, può essere Ferragamo, quindi si compra la marca del marchio dell'alta moda più che il marchio orologiero svizzero.
No, diciamo, penso che non siamo assolutamente in questa fase, anzi, diciamo che la gente oggi, come dicevo prima, innanzitutto compra qualche cosa che piace, qualcosa di bello, qualcosa che le crea emozione quando lo mette al polso e quando lo toglie la sera e che lo rimette il mattino. Dunque, chiaramente ci sono delle persone che comprano un orologio perché si identificano un brand particolare e specifico, e di conseguenza va bene così. Ci sono altri invece che si identificano a un marchio particolare, un brand che ha una rinomanza secolare, diciamo, anche per rapporto quella qualità e la precisione svizzera. Dunque è un mondo che è in forte trasformazione, che rimane fortemente ancorato comunque a quello che è un prodotto di tradizione svizzero vero e proprio. Anche con le nuove tecnologie che stanno arrivando, con gli smartwatch, con i prodotti connessi, che sono soprattutto dedicati ai giovani, però anche quelli sono sempre identificati comunque a qualche cosa di altamente qualitativo, che è un brand, che è un marchio svizzero alla base, l'orologio. Ecco. Dunque ce n'è per tutti i gusti, insomma.
Ma allora oggi è meglio dire, per chi particolarmente è attento al marchio, alla marca dell'orologio, ho un Cartier, ho un Rolex, piuttosto che ho un Armani, ho un Ferragamo, un Versace? Cioè, cosa conta di più? La marca dell'orologio, cioè il marchio orologiero, in questo caso svizzero, perché stiamo parlando di industria orologiera svizzera, oppure il marchio globale, il marchio internazionale?
Ma io penso tutte e due, come si diceva prima anche dai suoi interlocutori che ha lì. Chiaramente uno compra un orologio, compra un Rolex per non fare nomi, o un Patek Philippe, perché si identifica a quello che è la tradizione secolare di un prodotto svizzero dell'orologio, e dunque si identifica a un brand, a un marchio particolare, nato unicamente come orologio vero e proprio svizzero. Poi c'è chi invece si identifica a un brand particolare, un appassionato, un ferrarista per non fare nome, o un appassionato, diciamo, di moda come può essere Versace, e comprerà sicuramente un vestito Versace e avrà piacere di mettere al polso anche un orologio che accompagna quel vestito, dunque che accompagna un marchio. Non c'è distinzione, non si può fare distinzione tra un marchio diciamo specifico, un brand specifico orologiaio e un brand invece specifico nel settore della moda o dello sport, come dicevo prima. Ognuno si sente, si identifica in base alle sue emozioni, alle emotività che ha nel portare quell'orologio. Se uno dice io sono un ferrarista e dunque voglio vestirmi da ferrarista, avrà una valenza altrettanto importante di avere all'orologio un polso marcato Ferrari che all'orologio un polso marcato Rolex, per esempio, ecco. Dunque questo certo, è molto individuale questo.
Soggettivo questa. Quindi, è molto una scelta soggettivo. Molto personale. Signor Presenti, ma in tutto questo il Ticino cosa fa, cosa c'entra, come si propone, come si situa anche di fronte a questi mercati? Ci dica come c'entra, lei che è il presidente della situazione ticinese, industria orologiera.
Diciamo, esatto, diciamo che in Ticino ci sono oggi, sul mercato sono presenti circa una quarantina di aziende, 45 a dire la verità, e in queste aziende lavorano circa 3.000 persone, sono 1980 per l'esattezza, e dunque è un settore molto importante a livello dell'industria cantonale. E in Ticino ogni anno vengono assemblati circa 8 milioni di pezzi su circa i 24 milioni complessivi che vengono prodotti in Svizzera, dunque un terzo dei prodotti fabbricati e assemblati in Svizzera cioè viene fatto in Ticino, dunque è un settore importante da questo punto di vista. È un settore
40 aziende e 3.000 persone sono tante.
Esatto, è un settore importante dell'economia cantonale, difatti rappresenta circa il 10% del PIL derivante dal settore industriale cantonale e circa 1,3% del PIL cantonale nel suo insieme, dunque è un settore molto importante, è un settore che fattura circa quasi mezzo miliardo all'anno e negli ultimi 10 anni ha investito quasi 300 milioni di franchi in questo settore, dunque è un settore che contribuisce fortemente allo sviluppo dell'economia cantonale. Ecco.
E in generale in questo settore la manodopera è una manodopera più locale, più estera, più frontaliera?
Ma diciamo che nel settore nel suo insieme abbiamo circa il 20% della manodopera locale e circa un 80% della manodopera che viene da fuori cantone, ma questo per un motivo molto semplice, perché essendo un cantone piccolo e avendo una massa critica di competenze reperibili sul mercato non è sufficiente per far fronte veramente alle necessità delle aziende, ed è anche per quello che come associazione delle industrie appunto ticinesi abbiamo deciso di creare un centro di formazione specifico che ha visto la sua nascita nel giugno del 2017, anche in collaborazione con la divisione dell'economia e la divisione della formazione professionale cantonale, proprio per dare l'opportunità a giovani ticinesi e anche a meno giovani di poter approcciarsi a questo mondo meraviglioso che è il mondo dell'orologeria, che è poco conosciuto purtroppo in Ticino, o se è conosciuto lo è mal conosciuto, è conosciuto in maniera negativa, appunto per il discorso che si faceva prima delle persone che lavorano, che vengono dall'estero, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, per togliere questa argomentazione, tra virgolette, ma soprattutto per servire le nostre aziende e ai nostri associati, abbiamo creato questo centro di formazione per dare l'opportunità di reperire delle competenze professionali localmente, questo è molto importante.
Sì, certo, signor Presidente, anche perché il pubblico ce lo fa notare, è importante che si possa e si potrà sempre più cercare anche il personale, la manodopera anche qui localmente, insomma nella Svizzera italiana il 20-80%, 20 locali 80%, dottor Marai, questo succede anche alla Timex Group, più o meno, a livello di percentuale?
Devo dire sì e no. Per quanto riguarda la parte di produzione, sì, confermo bene o male queste cifre. Per quanto riguarda invece la parte più di management, quindi la parte chiamiamola uffici per distinguere, no, assolutamente siamo probabilmente 60% locale, 40% proveniente da fuori cantone, quindi abbiamo una forte presenza di persone che poi magari sono persone, faccio il mio caso, italiano, italianissimo, però vivo qui da 15 anni.
Tutti e tre abitiamo qui.
Sono addirittura diventato cittadino svizzero, quindi adesso mi sento molto fortemente integrato sul territorio. Quindi, non so, faccio fatica a considerarmi ancora, un forestiero. Mi sento fortemente legato a questa azienda che ho aiutato a costruire negli anni e di cui sono molto orgoglioso.
Nicola, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi fare una domanda?
Beh, a parte che ritroviamo con piacere Oliviero Pesenti, perché certo. Oliviero Pesenti è anche direttore di Airbus, che è stata una delle aziende che abbiamo visitato, e quindi di nuovo ricordiamo quanto sia importante da un lato avere un settore industriale che riesce a integrarsi in un mercato globale attraverso tutta una serie di processi produttivi che appunto non sono semplicemente quelli dell'orologio fatto e finito, per cui lo trovo in vetrina e dico ah, questo è Swiss Made, lo compro, tac, ho immediatamente il prodotto. Bisogna capire che c'è un tessuto industriale che lavora anche alla fabbricazione di pezzi che sono comunque di grande valore, che poi vanno integrati in qualcosa di diverso, in un prodotto finale che poi avrà appunto una sua significativa presenza anche per l'acquirente in un brand allora più ampio. E credo che questa sia anche una delle grandi sfide, no, dell'orologeria e della maestria orologera svizzera, che è un altro aspetto importante, tant'è che si è voluta addirittura proporre come bene dell'UNESCO, no? La maestria orologera svizzera che va dall'Arco Lemanico fino a Basilea e che ha una storia, potremmo dire, più pluricentenaria, no? Ed è, fa parte del codice genetico dell'industria svizzera. Il Ticino, che ha dovuto in qualche modo sempre un po' correre anche al passo coi tempi, a volte anche col fiatone, perché l'industria orologera svizzera in Ticino non è stato facile crearne che facessero un prodotto finito da vendere sul mercato, ci si è dovuti in qualche modo integrare in un tessuto produttivo che ha comunque mantenuto una sua credibilità e un suo valore proprio per il marchio fondamentalmente Swiss Made. Ricordate la famosa balestra, no? che rappresentava il Swiss Made. Oggi forse non si fanno più le balestre, si fanno altri prodotti, ecco. Ma questo credo che sia un aspetto importante che permette all'industria, al tessuto industriale ticinese, che noi abbiamo comunque cercato di narrare attraverso tutte queste trasmissioni che abbiamo fatto, lo mantiene sempre comunque al passo coi tempi.
Ci sono due altri aspetti. Prego,
ancora una cosa che vorrei precisare, cioè per completare questo ragionamento che mi piace molto. Io amo dire che in Ticino è una piccola multinazionale nel settore dell'orologeria, perché abbiamo tutte le competenze necessarie per la costruzione, la progettazione, fino al montaggio, l'assemblaggio di movimenti, di componenti, di casse, di bracciali. Cioè è una piccola multinazionale che è sparsa su tutto il territorio, ma abbiamo le competenze necessarie e sufficienti per andare veramente a fare un lavoro bellissimo, qualitativo, di precisione, per qualsiasi tipo di marchio o di brand che oggi c'è sul mercato, e queste competenze le abbiamo in Ticino.
Ecco, questo è importante, ma è importante perché qui raccolgo le preoccupazioni del pubblico, avere in futuro anche un centro di formazione qui in Ticino, certo, che potrà permettere di formarsi ai giovani, alle giovani e ai giovani, certo, che sceglieranno il settore dell'orologeria, perché esatto, questo è importante, quello che ci dice lei, ed è per quello che con Recalcati ci eravamo detti nei giorni scorsi al telefono, sarebbe importante avere anche Pesenti che ci possa dare così, ci possa contestualizzare il settore e soprattutto anche gli scenari a media breve scadenza, sì, media lunga scadenza, insomma, giusto? Sì. Ci sarà questa scuola?
Assolutamente, la scuola, ripeto, è nata, abbiamo iniziato i corsi nel 2017, dunque abbiamo già, a oggi sono passati già 150, sono passati già 150 persone formate, persone che provengono dalle nostre aziende cantonali, persone che non provengono ancora dal settore orologino ma che vogliono entrarci, e di conseguenza li stiamo formando con delle competenze di base necessarie e sufficienti per poter accedere poi ai corsi un po' più qualificati, eccetera, ma tutto questo è già iniziato ed è già partito e sta già funzionando, e sono già 2 o 3 anni che stiamo formando, stiamo facendo appunto questa formazione specifica. Dunque per noi è fondamentale, cioè in sostanza è proprio dare la possibilità ai nostri giovani, ma soprattutto a quelli che pensiamo, di poter rimanere in loco, di non andare in Svizzera interna, in Svizzera francese, dove lì veramente è il mondo specifico del regime, ma anche da noi, visto che è un settore importante e trainante della nostra economia, comunque è importante che i giovani abbiano l'opportunità di fermarsi qua da noi e di aiutare a sviluppare le nostre aziende qua in loco.
Bene, questo era un aspetto, una preoccupazione del pubblico. L'altra preoccupazione, calcolando e vedendo un po' alla fine che hanno fatto certe aziende pubbliche in Svizzera, o come sono diventate, come si sono trasformate, e si può discutere a lungo sulla qualità odierna di certe aziende pubbliche, una volta invece erano dei
per dirlo all'inglese, dei brand, dei marchi di assoluto valore. Ecco, il pubblico si preoccupa e dice: ma non facciamo scomparire le nostre marche, l'Omega, la Rolex, la Tissot, queste marche che, beh, la Swatch anche, che hanno fatto la storia del settore orologero. Quindi c'è questa preoccupazione di non vedere più in futuro queste marche, che sono marche storiche.
No, questo penso che non succederà mai. Questo non succederà mai. Questo lo posso chiaramente facile da
Oliver
dire.
Presenti, piuttosto, però, scusi se la interrompo, magari la preoccupazione è un'altra, non tanto vedere scomparire queste marche, quanto piuttosto vederle finire in mani straniere. Ecco. Questo semmai potrebbe
anche
essere
questo,
un problema.
In mani o in marchi stranieri?
Anche questo penso che non succederà, perché se noi vediamo oggi i marchi, allora noi abbiamo dei gruppi multinazionali oggi proprio nel settore, uno è il gruppo Swatch, che è il gruppo orologiero più grande al mondo, con circa 60.000 dipendenti e circa 22 marchi, che rappresenta veramente il core business, il gruppo intero di questo gruppo, ed è un gruppo fortemente ancorato in Svizzera, con dei marchi vecchi, vecchissimi, e dunque questi marchi stanno andando bene sul mercato, stanno sviluppando sempre prodotti nuovi, eccetera, eccetera. Poi abbiamo gli altri due marchi, chiaramente, che sono un pelino meno, tra virgolette, ancorati dal punto di vista della loro natura, il gruppo Richemont, il gruppo LVMH, il gruppo Kering, che sono gruppi che nascono e che provengono dal mondo del lusso, tra virgolette, in generale, che però hanno integrato adesso anche nel loro gruppo circa ognuno una decina di marchi. Il gruppo Richemont, per esempio, ha circa 14-15 marchi di altissima gamma del settore dell'alta gamma integrati nel loro gruppo. Il gruppo LVMH ha 3-4 marchi fondamentali svizzeri che hanno più di 100 anni, 200 anni. Dunque, questi grossi marchi svizzeri, comunque, anche se fanno parte di gruppi stranieri, ma rimarranno sempre comunque identificati al nostro territorio, la qualità e la precisione svizzera, e difficilmente questi marchi potranno essere dimenticati o svenduti o abbandonati o assorbiti da altri gruppi che non fanno parte del nostro mondo, del mondo dell'orologeria o del mondo del lusso in generale. Difficilmente.
Grazie Oliviero Pesenti, presidente dell'Associazione Ticinese Industria Orologera, grazie mille per questa sua riflessione, per queste sue considerazioni importanti, molto pertinenti, in questa diretta dalla Timex Group di Serocca d'Agno. Ringrazio la signora Luisa Lupari, ringrazio il direttore Alessandro Recalcati, Paolo Marai, amministratore delegato, perché ci sarà sempre la Svizzera, il marchio svizzero nell'orologio, nel settore dell'orologeria.
Beh,
che esportate voi, ma che esportano anche tante altre aziende.
Come abbiamo detto prima, e forse vorrei chiarire così
velocemente, perché dobbiamo
chiudere. Sì, un piccolissimo malinteso. Io ho detto prima che dal prodotto ci si è spostato al marchio, ma questo vale anche per i marchi svizzeri. Omega è un signor marchio, Rolex è un signor marchio. Il vero problema è non rimanere un prodotto, cioè l'eccellenza di prodotto c'è in Svizzera e continuerà ad esserci. Poi
quindi
l'eccellenza
Omega,
ha due strade.
Cartier svizzero?
Sì.
Cartier svizzero, sì.
Diciamo che eccellenza ha due strade. Diventare un marchio, vedi Omega, Rolex, eccetera, oppure essere al servizio di un marchio. La seconda strada è evidentemente più pericolosa. Quindi io invito tutti a sviluppare la direzione di diventare un marchio, come hanno fatto tantissimi marchi che sono oggi marchi importanti e che quindi rimarranno sicuramente.
Però è interessante, nel senso che il prodotto diventa marchio, ma il marchio svizzero rimane.
Assolutamente.
Anche il prodotto che diventa marchio, ma diventa marchio svizzero, che rimane, che esiste e resiste.
È una specie di certificato di garanzia di cui non si può fare a meno.
Bene, con queste parole promettenti e confortanti, chiudiamo questa diretta dalla Timex Group di Serocca d'Agno. Grazie a Nicola Colotti, grazie mille ai tecnici che ci hanno assistito e ci hanno seguito in questa diretta fuori studio. Domani ritorna Mille Voci dai nostri studi della radio di Besso, quindi a domani a partire dalle 11. Buona giornata e buon ascolto a voi tutti, ovviamente in compagnia della nostra radio, e auguri alla Timex Group di Serocca d'Agno.